18, buonasera, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Giornata con tante cose che succedono anche nei minuti precedenti la trasmissione, quindi ci si deve un po' organizzare. L'ultima è che la sindaca di Genova Silvia Salis ha rilasciato un'intervista a Bloomberg, quindi non a un giornale locale di Genova ma a un'agenzia internazionale in inglese, per dire che se la chiamano a fare la candidata premier lei c'è. Insomma, Meloni ha appena perso il referendum ieri in Parlamento, le opposizioni si sono fatte sentire, sono in una fase molto up, come si dice, molto di slancio, e adesso questa dichiarazione rilancia il dibattito dentro al Partito Democratico. Da fazzismo, calcolo, cercheremo di capirlo. Ci sono due morti sul lavoro a Palermo. Parleremo di questo, parleremo delle trattative difficilissime che si aprono domani in Pakistan, nella capitale Islamabad, per l'Iran, Stati Uniti e Iran che si fronteggiano, e questa volta non sono gli Stati Uniti il soggetto più potente, sul piano diplomatico, sul piano militare ovviamente non c'è confronto. Parleremo delle fake news russe in Italia, domenica mattina c'è un interessante convegno su questo alla Camera del Lavoro di Milano. Poi il governo che continua a tagliare i fondi a quello che non ama, dopo i film su Regeni e su Aldrovandi, anche un bel taglio all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio. Poi già vi dico che questa sera tra le 20 e le 20:30 le tregue tra virgolette, naturalmente quella su Gaza, se si può chiamare tregua, compie 6 mesi, mentre Putin ha annunciato una tregua di Pasqua, la Pasqua ortodossa che viene in questo weekend che arriva in Ucraina. Adesso invece, a proposito di guerra, uno dei fattori che ha messo in difficoltà il governo e che mette però in difficoltà tutti noi, e questo è più importante naturalmente, è la crisi energetica che ne consegue, o i rischi di crisi energetica. Chi guida l'automobile già vede, insomma, il gasolio a più di 2 euro, la benzina che sta salendo, ma adesso ci occupiamo invece di una notizia che gira oggi, ossia è un po' che gira naturalmente, le difficoltà crescenti per i voli e l'ipotesi che da maggio in poi le cose si facciano effettivamente complicate. Saluto Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera.
Buonasera e grazie.
Allora, quanto c'è di realistico in questa comunicazione pubblica che viene fatta sui giornali, insomma, sul fatto che da maggio volare sarà complicato in Italia?
100%, cioè è una certezza questo, speriamo che tutto rientri, però comincia a scarseggiare, c'erano già stati segnali addirittura la scorsa estate, noi a Malpensa sapevamo, cioè si sapeva, non c'è niente di segreto, c'erano stati dei problemi, perché? Non tanto perché si vedeva un attacco o qualcosa del genere, ma tutto il sistema raffinativo europeo è da un paio di anni, dalla ripresa dopo la pandemia, un po' corto. Ed è corto anche dopo.
Cosa vuol dire corto, Tabarelli? Tenga conto che io per primo non conosciamo il linguaggio tecnico.
Vuol dire che non c'è molta capacità rispetto alla domanda. Gli impianti erano un po' vecchi, non sono stati ammodernati perché non c'è certezza, molti sono stati chiusi, e pertanto essere corti vuol dire che la domanda è più alta dell'offerta. Questa non accade per tutto.
Questo a prescindere dalla guerra.
Sì, prescindere dalla guerra, perché per dirle, guardi, è molto semplice. Il petrolio tal quale non si usa mai, va sempre raffinato. Noi siamo uno dei centri raffinativi più importanti al mondo. Ne avevamo oltre 25, ne abbiamo 11 di raffinerie adesso. Normalmente in passato avere $2 per barile, $3 di margine di raffinazione era già positivo. E dal 22, quando c'è stato l'embargo della Russia da cui importavamo prodotti, abbiamo dei margini che sono andati anche a 15. Ragazzi, in questi giorni sono a $25, $30, proprio non si è mai visto. E questo perché? Perché ci sono alcuni prodotti, in particolare il cherosene, che è un taglio, come si dice, una fetta del barile un po' stretta, non ce n'è molta di cherosene che esce, ma anche il gasolio, che è un taglio più grosso, ce n'è di più, il 30%, il cherosene 15%. Ecco, ce n'è poco e allora problemi. Questo è il primo prodotto che comincia a scarseggiare, ma come avete visto
mi
tutti...
faccia capire, Tabarelli, siccome ce n'è poco, ci si guadagna di più?
E il prezzo è salito, non si guadagna di più.
Siccome ce n'è poco, lo si fa pagare molto di più. Quando lei dice il margine,
esatto, vuol dire.
Prima ci si accontentava di guadagnare due, adesso si guadagna 15, 20, 25.
Esatto.
Questa cosa però, questa cosa non si chiama anche speculazione?
No, non si chiama speculazione, queste sono le dinamiche dei mercati, perché quando, non so, per 30 anni quando si chiudevano le raffinerie, che si sperdeva non era speculazione, era un eccesso di capacità, i mercati funzionano così, quando qualcuno perde purtroppo deve chiudere. Adesso anche ad esempio andiamo subito sul discorso super profitti, degli extra profitti.
Perché su questi profitti qua, lei lo sa che c'è una proposta di legge che viene da sinistra che dice tassiamoli perché stanno guadagnando tantissimo in questo momento le compagnie.
Dunque non so se c'è una proposta fatta dal governo italiano a livello europeo per tassare, a parte che il decreto bollette ha aumentato le tasse
il
per
governo
alcune.
Italiano si è un po' accodato diciamo alla Spagna, al Portogallo, ma anche alla Germania su questo, ha ragione, non solo
sì, vabbè, ma comunque guardi, se possiamo, cioè, i profitti guadagnano un sacco adesso alcune società, però che sia chiaro, non è il problema delle società, cioè, qua manca capacità raffinativa, mancano le esportazioni che venivano dal Golfo Persico. Il Golfo Persico esportava 15 milioni di barili al giorno di petrolio e 5 di prodotti petroliferi. Questi 5 milioni c'erano anche dei prodotti che venivano verso l'Europa, adesso non vengono più, in particolare il cherosene, da cui la necessità di cominciare a pensare dei razionamenti per il prossimo mese.
Ma infatti torniamo a questo, che cosa significa ipotesi che ci siano dei razionamenti? Cioè concretamente potrebbe significare che, non so, che io ho comprato un biglietto per maggio e potrei non riuscire a prendere l'aereo, questo?
Sì, penso di sì, guardi, sono 50 anni che abbiamo pensato delle crisi così dirompenti. Lo stretto di Hormuz era sotto osservazione dal 1973, ma mai si era pensato che potesse chiudere. È caduto e gli razionamenti sono stati previsti dal 74, quando è stata creata l'International Energy Agency, voluta da Nixon proprio per controbattere il potere di OPEC, e da allora che abbiamo questi piani. Si tratta di razionare e dare meno prodotto a chi ne ha meno bisogno, cioè chi ne ha più bisogno li prenderà, ad esempio, che ne so, le ambulanze o gli aerei di lunga percorrenza continueranno a prenderlo,
l'aereo del turismo, il volo per andare a fare il weekend a Dublino, e adesso dico una città a caso naturalmente, quello no, quindi non glielo si dà.
Ma no, allora, però dobbiamo anche pensare che non è proprio così apocalittico, nel senso che quello che viene a mancare è il 20% della domanda mondiale del petrolio, e con i mesi riusciamo a farci trovarne 10 e a esportarne da altre parti, cioè abbiamo dei problemi con le raffinerie, ne mancheranno 10, il 10%, con un po' di aumento dei prezzi, speriamo di non arrivare a recessione, qualcosa si riesce a trovare, a compensare, e poi credo che anche l'Iran non possa prendersi tale responsabilità di bloccare totalmente il flusso.
Poi,
del resto i mercati
lo vedremo domani e nei prossimi giorni,
ma i mercati, guardi, quando dice 2,1 il prezzo del gasolio, quello che diceva prima giustamente, non è altissimo, ecco, è stato anche 2,2 quando abbiamo visto l'invasione dell'Ucraina. E soprattutto non è un aumento simile a quello che abbiamo avuto negli anni 70.
Ecco,
negli
domanda,
anni 70 abbiamo... Sì.
In proporzione agli anni 70, adesso che prezzo avremmo?
4 euro al litro. Negli anni 70 i prezzi della benzina sono triplicati e quadruplicati. Cioè, è stato da 50 lire, io me la ricordo perché ero un ragazzino, siamo passati da 50 lire a 500 lire nell'arco di 8 anni fra il 73 e il 79. E avevamo la grande differenza negativa è che allora avevamo circa 15-17 milioni di auto, adesso ne abbiamo 40. Cioè la mobilità in tutte le economie mondiali, in particolare quelle occidentali, la mobilità contava e l'auto contavano meno.
No, questo sa, è interessante quello che le dice, adesso poi le faccio dire qual è la cosa positiva naturalmente. È interessante quello che dice perché domenica, se non sbaglio, sabato, ho perso un po' il conto con la festività, il ministro Pichetto Fratin è uscito con un'intervista dove ha un po' evocato le domeniche a piedi dell'austerity degli anni 70. Non siamo in quello scenario, ci sta dicendo?
Sì, siamo, purtroppo siamo impotenti, perciò dobbiamo ricorrere a quelle cose banali, folcloristiche, suggestive, cose arcaiche degli anni 70, cioè io che mi ricordo molto bene, insomma, andare a domenica a piedi, che poi dopo non furono risolutive neanche quelle, fu poi il mercato che si aggiustò. I prezzi che fecero recessione nel 74-75, soprattutto nell'83, cioè bisogna distruggere domanda a un certo punto e solo i forti aumenti dei prezzi possono portare alla gente a consumare meno, a vendere meno, a lavorare di meno, andare meno in giro.
Beh, lavorare di meno sarebbe una tragedia in un paese come l'Italia che ha la costruzione.
Ma perfetto, ha toccato un altro elemento negativo, che noi abbiamo un paese, siamo un paese che cresce di 0,1 all'anno e questa botta non ci vuole, ecco, sarebbe di nuovo un grosso problema.
Senta, qual è la cosa positiva, giusto per chiudere con un po' di una nota positiva che voleva dire?
No, che negli anni che voi, so che voi di Radio Popolare interessa molto, è sempre questo concetto della scarsità delle risorse, ecco, cioè, o comunque queste visioni globali, geopolitiche.
È un fatto, non è che ci interessi a noi.
Sì, per carità. Negli anni 70 c'era proprio la convinzione che noi non saremmo mai arrivati a poter consumare di più, cioè la scarsità dominava qualsiasi riflessione politica, geopolitica, economica. Nel 73 erano gli anni del limite allo sviluppo, del Club di Roma, e c'era scarsità sul grano, sui metalli e anche sull'energia, c'era questa contrapposizione nord-sud dei paesi. Ecco, questo è un momento molto diverso. Non dico che è l'opposto, però di petrolio e di gas nel mondo ce n'è tantissimo. Una delle ragioni per cui il prezzo del petrolio è ancora sotto ai massimi storici, cioè non è esploso, è perché di petrolio nel mondo ce n'è tantissimo. Così il gas ne sta arrivando tantissimo da nuovi progetti e questo aiuta le cose, cioè, anche se noi guardiamo i prezzi per le scadenze previsti per il futuro attraverso i futures per l'anno prossimo sono la metà di quelli attuali. Perché e questo aiuta a vedere anche adesso una crisi che inaspettatamente non è così grave come potrebbe sembrare. Però insomma è un grande, siamo in guerra, ecco, c'è confusione,
infatti,
perciò vediamo nelle prossime ore.
Ne approfitto per dire che se chi rimane all'ascolto rimane con noi alle 6.35, abbiamo Nima Baeli su quello che succede su Hormuz a partire da domani. Grazie Davide Tabarelli, una buona serata. Grazie,
grazie a voi, buonasera, grazie. Grazie.
Intanto il governo che cosa fa? Beh, l'abbiamo sentito ieri nelle parole di Giorgia Meloni alla Camera soprattutto, ma poi anche al Senato nel giorno in cui ha tenuto la sua informativa, come si dice, cioè la relazione che è venuta dopo la sconfitta per il fronte del sì al referendum. Meloni ha detto va tutto bene, andiamo avanti così, non cambia niente. Qualcosa stanno facendo ed è una serie di nomine nelle partecipate, nelle controllate, nelle aziende pubbliche. E questa sera ne parliamo con Carlo Di Foggia del Fatto Quotidiano. Buonasera Carlo.
Buonasera.
Senti, perché quello che ci interessa in particolare tra i vari giri di nomine è la nomina legata al settore della difesa, che è quello dove si concentrano i maggiori investimenti in questo momento in questo paese, evidentemente quindi anche grandissimi interessi. Un uomo di peso come Roberto Cingolani, che ricordiamolo viene da un'esperienza con il governo Draghi, ha un curriculum anche politico piuttosto trasversale, quindi sembrava un intoccabile, invece è stato sostituito con Lorenzo Mariani. Allora ti chiedo innanzitutto come leggi questa sostituzione e poi naturalmente chi è il nuovo amministratore di Leonardo Difesa.
Allora, diciamo che la questione della partita di Leonardo è stata sicuramente, diciamo, dal punto di vista giornalistico, il piatto forte di questa tornata di nomine nelle grandi partecipate pubbliche, che ricordiamo sarà l'ultima della legislatura, e quindi, come dire, da un certo punto di vista i manager nominati sopravviveranno questo governo. Quindi ha anche un'importanza di questo tipo qui. Il governo ha deciso di non rinnovare l'incarico a Roberto Cingolani che, come dire, 3 anni fa era stato scelto personalmente dalla Premier, cioè da Giorgia Meloni. Non si è mai capito il perché, perché fu una nomina a sorpresa, nel senso che non era un manager del settore, non era nemmeno un manager, nel senso che aveva guidato l'IT, che è un centro di ricerca sulle nuove tecnologie di Genova, ma non è un'impresa, non è un colosso, e soprattutto lui non aveva esperienza nell'industria della difesa, degli armamenti. Era stato preso in Leonardo come responsabile dell'area tecnologica dal suo predecessore, che si chiama Alessandro Profumo, però ecco, non era un manager del settore, quindi fu scelto abbastanza a sorpresa, non era, dire, indicato dai vertici militari, e quindi adesso Meloni ha deciso, dopo anche lo scossone referendario, di cambiare un amministratore delegato che dal punto di vista poi dei numeri, come andamento in borsa, fatturato, profitti, non era andato male. Il governo non spiega perché, non ha, come dire, non dice il perché Leonardo sta andando giù in borsa da diversi giorni, non credo che lo farà, e questo è un aspetto peculiare delle nomine pubbliche, che in Italia avvengono sempre senza una spiegazione, né, cioè sia che vengono confermati gli amministratori, sia che vengono sostituiti.
Ma tu leggi questo, calo in borsa del titolo in relazione alla sostituzione dell'amministratore?
Sì, perché diciamo, al di là del valore in sé di Cingolani, che si può discutere, il problema è che cambiare il manager del colosso della difesa con 3 guerre in corso, in una fase in cui c'è una grossa spinta al riarmo a livello europeo, è un po' una scelta, come dire, che colpisce, no? Soprattutto un manager che, come dire, sotto la cui guida l'azienda comunque non è andata male. Ovviamente non solo per qualità di Cingolani, diciamoci la verità, Cingolani è in scia a quello che è l'andamento del settore, che vede in grossi investimenti nella difesa, le prospettive di riarmo, eccetera, che quindi gonfiano l'andamento dei titoli e gli ordini e il fatturato di queste imprese. Viene sostituito circolano tante spiegazioni, probabilmente alla base forse c'è semplicemente anche una questione personale tra la Premier e Cingolani, anche perché avevano un rapporto, come dire, personale, due, nel senso fu proprio una scelta di Meloni che, come dire, lo impose di fatto, al ministro della difesa, che un prosetto che non è un mistero spingesse per l'altro candidato, che poi invece è adesso l'uomo che, che hanno deciso di nominare, cioè Lorenzo Mariani.
Che si chiama Lorenzo Mariani. Chi è Lorenzo Mariani?
È un manager, in questo caso, a differenza di Cingolani, è un manager proprio della difesa, è un manager interno, ha una lunga trafila, fatto lunga trafila dentro l'ex Finmeccanica, e quindi è un uomo che conosce bene il settore, indicato anche ben voluto dai vertici militari, che conosce molto bene perché ha curato molti rapporti con loro, a differenza di Cingolani, che è un uomo, diciamo, uno scienziato più legato alle tecnologie, doveva imprimere, come dire, una svolta di Leonardo verso le nuove tecnologie,
quindi
lo spazio, la cyber security.
Se posso, e poi probabilmente le cose stanno andando in un'altra maniera, anche date le contingenze, aggiungo io, se sei d'accordo, Carlo, ma se posso sintetizzare, quindi se la vogliamo vedere dal punto di vista così del palazzo, è un punto a favore di Crosetto nei confronti di Meloni, questa sostituzione.
ma è un po' strano perché in realtà Crosetto 3 anni fa sosteneva Mariani, proprio perché volevo un manager del settore. Dopodiché, in realtà, ha stretto, come dire, un legame molto forte con Cingolani. Non è un mistero che oggi, diciamo, Crosetto era un grande sponsor del rinnovo di Cingolani.
Sì.
Tant'è vero che, come dire, Mariani è stato messo come condirettore di Cingolani quando fu nominato, proprio per affiancargli, diciamo, un manager del settore, no? Però dopo un anno e mezzo il rapporto tra i due non ha retto e Mariani ha lasciato il gruppo ed è andato in una controllata che fa i missili, una partecipata. Quindi diciamo, in realtà questo è un come dire, un'operazione di Meloni che in qualche modo non tiene molto conto dell'indicazione del ministro della difesa e che può essere, come dire, potrebbe portare anche in futuro un po' di attriti.
Grazie,
anche perché Crosetto ha dichiarato, insomma, Crosetto in pubblico poi ha dichiarato che insomma è il mercato che deve giudicare i manager, quindi diciamo è sembrato prendere un po' le distanze da questa scelta.
Carlo Di Foggia, caporedattore giusto del Fatto Quotidiano, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Sapete qual è un'altra cosa che sta facendo questo governo? Tramite le commissioni, per carità. Tagliare i fondi a quello che da un punto di vista ideologico non piace a questa destra. Quindi hanno tagliato i film su Aldrovandi, hanno tagliato il film, la fiction su Regeni. E adesso hanno tagliato i fondi all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, che è un patrimonio audiovisivo importantissimo, se consideriamo la storia del Novecento, la storia della sinistra, la storia del Movimento dei Lavoratori. Anna Bredice ha intervistato Luca Ricciardi, che è il coordinatore dell'archivio audiovisivo del mondo operaio.
Il 25% di tagli a tutte le attività che l'archivio propone e svolge qui a Roma, dove è molto noto, ma a livello anche nazionale. Che cosa vuol dire dal punto di vista politico e anche concreto per voi?
Beh, il 25% dei tagli è soprattutto in una situazione in cui dal 2024 al 2025, perché ricordiamo che si tratta di tagli sulle attività passate del 2025, non c'è stato un cambiamento nella dotazione complessiva del bando, quindi non sono tagli necessari, sono scelte. Questo significa per noi una scelta di una commissione nominata, come sapete, direttamente da Giuli, persone di sua fiducia, una scelta politica, un orientamento, diciamo, io direi quasi punitivo. Questa è la nostra sensazione, poi naturalmente abbiamo fatto un accesso agli atti, vedremo. È una scelta che come dire, condiziona pesantemente il lavoro di una istituzione come l'AMO, dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, nata nel 79, che da più di 40 anni porta avanti non solo la conservazione, la catalogazione, la promozione dei materiali d'archivio, poi diciamo così, ma sono film d'autore, film che hanno caratterizzato il secondo dopoguerra italiano, ma porta avanti anche un grosso lavoro sulla memoria, sulla rimemorazione, sulla riattivazione di questi materiali anche nel contesto contemporaneo. E forse è proprio questo che dà fastidio, questo fatto che non siamo un archivio chiuso nello scantinato, ma i nostri materiali escono fuori e diventano un'occasione di riflessione anche sul presente. Io penso che sia questo.
Certo, perché è preferibile, diciamo, tenere chiuse in una stanza sonnacchiosa questi archivi piuttosto che generino memoria ancora, soprattutto tra i giovani.
Assolutamente, tra l'altro i giovani sono proprio quelli più interessati a riprendere questi materiali. Noi facciamo tante attività che sono quelle che appunto ci dicono forse sono troppe, sono attività proprio di formazione e di produzione dedicate proprio ai giovani artisti, proprio per il riuso dei materiali d'archivio e per fare film nuovi con materiali vecchi, diciamo così, e per permettere una riflessione appunto nel presente. E la cosa particolare è che proprio queste pratiche sono fortemente, come dire, queste pratiche vengono utilizzate soprattutto da giovani registi, da giovani autori. Cioè sono proprio loro quelli che si avvicinano di più ai materiali d'archivio, che sembra un paradosso, cioè materiali vecchi, materiali del passato potrebbero, diciamo in un'idea un po' così semplicistica, attirare i nostalgici del tempo andato, e invece è proprio il contrario, sono proprio i giovani che cercano risposte forse a un presente complesso, un presente difficile, un presente in cui certi valori si sono persi, e le vanno a cercare riprendendo quei materiali e facendoli rivivere attraverso la loro esperienza e la loro pratica.
Ecco, Vincenzo Vita diceva, sì, chi ha paura della memoria, mettendo insieme anche ad esempio il film su Regeni e altre attività di questo genere, cioè insomma questo governo ha paura della memoria.
Questo governo forse sì, forse ha paura della memoria e forse vuole solo la propria memoria, perché poi insomma altre istituzioni continuano a essere finanziate. È come se ci fosse una concezione molto piatta, molto stereotipata della memoria, per cui la memoria, l'identità italiana che il governo spesso diciamo richiama, sia una cosa, come dire, monumentale, statutaria, no? Mentre invece la memoria è la pluralità degli sguardi, e quindi probabilmente c'è la paura, è questa, la paura è quella di che la nostra storia, che la nostra memoria, anche il nostro presente sia plurale, sia condiviso, sia democratico.
Era Luca Ricciardi, coordinatore dell'archivio audiovisivo del Mondo Operaio, altra istituzione che viene definanziata con i tagli da parte di questo governo, che ragiona evidentemente in termini ideologici. Pensate al documentario su Regeni, a quello su Aldrovandi. Poi nel mondo reale lo sappiamo quali sono i problemi. In studio mi ha raggiunto Andrea Monti. Buonasera Andrea.
Ciao Luigi.
E oggi ci sono stati altri morti sul lavoro.
Sì, a Palermo sono morti due operai, i loro nomi, Najai Jaleleddin e Daniluk Tiberi Unmikai. Secondo le notizie circolate, il primo era di origini tunisine, il secondo rumene. Erano su una gru, su un cestello che è crollato, è caduto sulla tettoia di un gommista. Un lavoratore di questo negozio è rimasto ferito, altri si sono salvati a quanto pare, perché lo mostrano anche le foto arrivate dal posto, perché il cestello, cadendo sulla tettoia, diciamo l'impatto è stato attutito perché sotto c'erano appunto i pneumatici che hanno in qualche modo ridotto questo impatto. Ma appunto immagini impressionanti, l'attenzione che un po' si riaccende su questo tema, succede raramente o forse non così raramente, quando ci sono delle stragi sul lavoro oppure qualche elemento in particolare di una morte sul lavoro che attira l'attenzione, ed è questo il caso. Sempre secondo le prime informazioni, questi lavoratori erano impegnati in una ristrutturazione di un palazzo, sarebbero stati al decimo piano, quindi la caduta sarebbe stata particolarmente rovinosa. E ci sono anche, cito per esempio quello che scrive il Giornale di Sicilia, le prime notizie sulle indagini, sembrerebbe che i due operai non fossero registrati come lavoratori edili, per esempio, uno degli
lavoravano in nero, quindi,
o erano registrati in altro modo per qualche motivo, insomma, ma la regolarità, ecco, così complessiva del lavoro è sicuramente un tema, e ci sono i sindacati, anche le opposizioni in Parlamento, in particolare, che nei commenti insistono sul tema dei controlli e delle assunzioni all'Ispettorato del Lavoro per farne di più. In Sicilia in particolare si dice che ci sono poche decine, una sessantina di ispettori per una regione che si dice ne richiederebbe sicuramente di più.
Grazie Andrea Monti, la notizia è drammatica ma è necessaria. Ci fermiamo per la pubblicità, le notizie delle 18:30.
L'orizzonte delle
18:32. Per riprendere un po' il tema della prima parte di questa puntata dell'Orizzonte, che è l'incertezza sull'energia, sui carburanti, quelli fossili naturalmente, legati alla guerra. Adesso andiamo a vedere con Nima Baeli, analista geostrategico, che cosa potrebbe accadere a partire da domani a Islamabad, dove le delegazioni Stati Uniti e Iran si incontrano, mediate dal Pakistan. Naturalmente adesso il nostro pieno di benzina è importante, ma fino a un certo punto, adesso non esageriamo. La cosa più importante è che il mondo non venga completamente destabilizzato e non ci siano i morti, si finisca questa guerra. Programma complicato dato le intenzioni delle parti e le distanze di partenza. Sentiamo cosa ci dice Nima Bae.
La tregua naturalmente è fragilissima, arriva dopo che Trump aveva minacciato con quelle parole così impressionanti, no? Di distruggere ancora più in profondità l'Iran. Con quali possibilità di raggiungere un accordo si apre l'incontro di Islamabad, secondo lei, Baeli?
Penso che intanto un elemento importante e positivo per una futura riuscita degli accordi o delle negoziazioni sia la presenza di Vance. Ormai gli iraniani hanno poca fiducia nei confronti di Kushner e di Witkoff, mentre invece vedono in Vance un elemento più aderente all'ideologia MAGA primigenia e con il quale forse si riuscirebbe quindi a ottenere qualche punto di contatto.
Si riferisce alle ipotesi che Vance possa rappresentare una componente meno interventista nell'amministrazione di Washington?
Abbiamo visto per esempio che nel pieno degli attacchi sull'Iran praticamente Vance fosse uscito fuori da qualsiasi rappresentazione, era Rubio in quel momento l'attore principale. Per cui il fatto stesso che adesso Rubio sia andato in secondo piano e Vance abbia riacquisito un ruolo principe all'interno dello schieramento statunitense ci fa pensare che, appunto, che da parte iraniana possa essere la persona con la quale appunto Teheran sia più disponibile a parlare, anche alla luce delle criticità che lui ha espresso sia prima che durante il conflitto.
I punti reali su cui si apre questa trattativa quali sono? Perché naturalmente sono circolati i famosi 10 punti iraniani, poi è stato detto non è più quella la base della trattativa, ci sono altri termini possibili di accordo, ma quali sono concretamente i termini dell'accordo?
Io penso che appunto i 15 punti statunitensi e i 10 punti iraniani siano stati il punto d'inizio di questo negoziato, per cui le due parti hanno espresso richieste massimaliste di cui neanche loro stesse erano convinte di poter portare a casa. Tuttavia questo ha permesso, anche alla luce da una parte da parte di Trump, di poter in qualche forma rivendicare una sorta di regime change fatto, mentre invece la parte iraniana si può rivendicare un certo livello di vittoria alla luce della resilienza che la Repubblica Islamica ha dimostrato in questi 50 giorni.
Le due narrative quindi, però non sono compatibili, perché o c'è stato un regime change o c'è stata una vittoria iraniana. Come possiamo pensare che ne escano anche solo sul piano, diciamo, delle relazioni internazionali?
Sul piano delle relazioni internazionali possiamo dire che il regime change che dice Trump di aver fatto ha paradossalmente portato al potere una nuova generazione di militari iraniani molto più assertivi e molto più, per certi versi, pragmatici e meno ideologizzati rispetto alla generazione precedente, con la quale potenzialmente si potrebbe ottenere un accordo, ma su basi di reciprocità. E quindi in questa prospettiva è sicuro che la questione appunto dei missili non è negoziabile, come anche la questione della tutela, fra virgolette, di Hezbollah e della presenza iraniana in Libano, mentre invece la questione appunto dell'arricchimento è verosimilmente negoziabile alla luce di un alleggerimento delle sanzioni e di una remissione dell'Iran all'interno appunto del quadro internazionale.
Questo è quello che chiederebbe in cambio la nuova leadership iraniana, quindi la fine delle sanzioni o il superamento delle sanzioni?
Sì, anche perché questa nuova leadership, come detto, è molto meno ideologizzata, molto meno islamista e più nazionalista iraniana. il peso del clero, grazie, fra virgolette, agli assassini mirati che gli Stati Uniti e Israele hanno fatto, è diminuito notevolmente all'interno dell'equilibrio generale del sistema della Repubblica Islamica, e oggi noi assistiamo a una Repubblica molto meno islamica e molto più militare nell'evoluzione che si è avuta di questa guerra di questi giorni. Un'evoluzione militare che, a mio parere, si può anche vedere sull'attenzione specifica che i Pastaran stanno mettendo sulla gestione dello stretto di Hormuz.
Lei citava il Libano, o meglio, lei citava Hezbollah come uno degli elementi non negoziabili alla sua presenza, alla presenza quindi della proiezione iraniana nel Medio Oriente, in Libano, e però vediamo che naturalmente c'è un terzo fattore, che è Israele, che invece sta continuando questa guerra in Libano a Hezbollah. Allora, questo è un fattore che potrebbe fare saltare la trattativa?
A mio parere è un fattore fondamentale. In queste ore circolava una notizia secondo la quale Netanyahu avrebbe promesso di non attaccare più Beirut nel corso di queste 2 settimane di negoziato. In parte può essere una concessione che lui potrebbe fare, ma dall'altra parte è evidente che l'attacco subito a ridosso dell'annuncio del negoziato, che ha portato a un numero ingente di vittime, sia stato il tentativo in extremis di Netanyahu di far fallire questo negoziato. Per cui in questo caso sarà soprattutto in questo momento storico sarà fondamentale capire quanta capacità Trump abbia di gestire il proprio alleato medio orientale.
Alle 18:43 minuti apriamo una corposa pagina che riguarda Milano e la Lombardia, ma con temi che attraversano e informano
il mondo intero e cominciamo a parlare di un incontro pubblico che ci sarà domenica 12 aprile alla mattina alle 10:30 alla Camera del Lavoro di Milano, la sede della CGIL, il cui, diciamo, manifesto titolo è inequivocabile: peste putiniana, la guerra ibrida del Cremlino contro la democrazia, insomma dritto per dritto, come si dice. Io ne parlo questa sera con la moderatrice e tra gli organizzatori e organizzatrici Federica Valcauda. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Lei fa parte di Europa Radicale e dell'associazione Enzo Tortora per i Radicali di Milano. Beh, già cominciamo a dire che andare alla Camera del Lavoro per voi è piuttosto inusuale, no? Come luogo.
Sì, politico. È inusuale, però in pieno stile radicale, no? Dove gli spazi e i dialoghi si fanno con tutti nel merito delle cose.
Senta, cos'è questa peste putiniana?
Allora, la peste putiniana è ciò che affligge oggi il nostro paese, perché come alcuni sanno e altri invece non sanno, il Cremlino e in particolare Putin sono diventati degli esperti di guerra ibrida e infiltrazioni anche nei paesi esteri e nelle elezioni, utilizzando alcuni strumenti come i social media, ad esempio, ma anche altri strumenti come questi documentari che noi, grazie al lavoro di Laura Botti, sempre di Europa Radicale, abbiamo mappato, questi eventi di Russia Today. Russia Today
è che una televisione all news russa.
Esattamente, diretta emanazione del Cremlino, ovviamente essendoci una dittatura. Sono eventi in cui vengono trasmessi dei documentari prodotti appunto da Russia Today, in cui si distorce, si manipola la realtà e ovviamente, ad esempio, si chiama operazione speciale quella che Russia ha fatto nei confronti dell'Ucraina e non invasione di uno stato sovrano, così come dovrebbe, diciamo, essere correttamente detto.
Però questo, eventi... però questo tutto sommato lo sappiamo, non è che scoprite qualche cosa, che loro la chiamino operazione speciale, cioè probabilmente le operazioni di disinformazione più raffinate sono altre.
Ma le operazioni, diciamo, più sofisticate possono essere quelle utilizzate sui social network, dove ci si avvale anche, secondo alcuni servizi di intelligence, ad esempio il servizio di intelligence rumena, che circa un anno e mezzo fa ha scovato delle bot farm gestite appunto dai russi al confine con la Russia, delle vere e proprie, immaginatevele, no, come delle fattorie dove all'interno però non abbiamo mucche e galline, ma abbiamo tantissimi computer che producono in massa dei bot che vanno sui social network e che noi leggiamo e che sono coordinati, attuano proprio degli attacchi coordinati per far entrare alcune notizie o alcuni slogan di propaganda nel dibattito pubblico. La disinformazione sì, c'è sempre stata, anche l'Occidente ha sempre fatto disinformazione, però qua siamo proprio ad un altro livello. Cioè, certo, il livello è aumentato.
Certo, secondo lei perché non siamo ancora, non dico io a lei naturalmente, però in generale come popolazione, soprattutto in Italia, vaccinati a questo genere di comportamenti?
Ma perché così come capita spesso, in particolare quando nella società arrivano delle nuove tecnologie, magari non si prendono, no, in considerazione tutti i rischi. Popper lo diceva rispetto alla televisione, tant'è che scrisse un libro proprio dal titolo Cattiva Maestra Televisione, parlava dell'influenza, no, anche nella formazione, in particolare negli adolescenti, del dispositivo televisione. Oggi con i social network, che hanno degli elementi ancora più sofisticati e soprattutto, a differenza della televisione, li abbiamo in tasca praticamente 24 ore al giorno, l'impatto della disinformazione e anche della formazione sulla persona si è totalmente modificato e ha un impatto maggiore. E questo, diciamo, chi sta al Cremlino lo sa, cioè sa la scientificità di ciò.
Lo sa
e quindi
lo sfrutta.
Utilizza queste armi.
Grazie.
Ed è guerra ibrida perché non è più soft power quello del Cremlino, diventa una guerra ibrida perché parallelamente sta facendo una guerra sul campo e stanno uccidendo migliaia di persone.
Grazie Federica Valcauda, chi vi vuole sentire quindi domenica mattina alla Camera del Lavoro di Milano, una buona serata.
Grazie mille. Ciao.
Invece, ciao. Invece adesso in studio c'è Chiara Manetti. Ciao Chiara.
Sì, buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici
Sei
e ascoltatori.
E ascoltatori, giusto, ci sono anche loro. salutiamo tutti, insomma.
Salutiamo tutti. Quale
sia il genere che hanno, di cui si sentono insomma portatori. Senti, sei stata a una conferenza stampa importante, di nuovo, per denunciare le condizioni di detenzione delle persone del CPR di Milano.
Di via Corelli, esattamente, sì. Perché questa mattina c'è stata una nuova ispezione all'interno del CPR di via Corelli. Entrare all'interno di questo centro sono stati l'europarlamentare Cecilia Strada, i consiglieri regionali Onorio Rosati, Luca Paladini e Paolo Romano e la consigliera del municipio 3, Rael Sereche. Ecco, dopo l'ispezione, questi rappresentanti istituzionali hanno inviato una diffida al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per chiedere la chiusura del CPR di Milano, dove, lo sappiamo, le condizioni degli ospiti sono insostenibili. Solo lunedì scorso avevamo raccontato di due tentativi di suicidio avvenuti in poche ore, un grave atto di autolesionismo. Tra l'altro di questi avvenimenti abbiamo anche spesso le immagini tragiche, perché c'è una rete, la rete Mai Più Lager, no? ICPR, che da anni chiede la chiusura di tutti i centri di rimpatrio, non solo quelli di via Corelli a Milano, che diffonde queste immagini sulla propria pagina Instagram. Ecco, la diffida di oggi si inserisce nel contesto di un'azione popolare promossa dalla società civile, da associazioni, cittadine e cittadini che in passato hanno già chiesto all'amministrazione comunale di attivarsi nei confronti del Viminale, del Ministero dell'Interno, per ottenere la chiusura del centro. Ecco, se sei d'accordo, io farei sentire le voci dei promotori della diffida di oggi.
Io sono d'accordo con tutto quello che tu dici, sentiamoli.
Abbiamo inviato una diffida, una richiesta al sindaco di farsi portavoce presso il ministro Piantedosi per chiudere questo centro e chiedere anche i danni per la reputazione del comune di Milano. Questo centro ha un problema che hanno tutti i centri di CPR in Italia, che sono fuori dalla legge, perché il legislatore non ha mai scritto una legge per disciplinare la privazione della libertà personale all'interno dei CPR. Anche la Consulta ha messo per iscritto le scorse estate con la sentenza importantissima 96, qui manca la riserva di legge. E se non basta questa considerazione, allora possiamo parlare di quello che succede dentro questo centro.
La prima elemento di preoccupazione è che noi ne chiediamo la chiusura e loro invece stanno progettando un ampliamento. Si parla di ulteriori 24 posti, ma l'elemento più preoccupante è l'opacità nell'accesso ai dati. Noi abbiamo avuto delle segnalazioni nelle scorse settimane di atti anche autolesivi e quant'altro. Purtroppo tutto ciò non l'abbiamo riscontrato all'interno dei registri.
Avete avuto modo di poter parlare con alcuni degli ospiti?
Ci hanno detto una cosa molto semplice: meglio il carcere che qui.
C'è un cittadino che è stato spedito in Albania, ha ricevuto i requisiti per essere liberato dall'Albania e nel momento in cui si trovava a Malpensa per tornare nel suo paese in Algeria è stato riportato al CPR di via Corelli. Quindi un giro infernale di fronte a un cittadino che tra l'altro non ha commesso reati ma semplicemente non è in regola con i permessi di soggiorno.
Chiediamo al sindaco Sala di fare anche lui la sua parte e darci una mano in maniera straordinaria, perché non dovrebbe occuparsene lui, ma in assenza di una politica nazionale che difende i diritti umani noi lo facciamo a nome della città di Milano.
Da oggi parte la possibilità per tutte le cittadine e cittadini milanesi di firmare questa diffida, per far sì che non sia più la diffida di 5 persone o del sindaco che la deve raccogliere, ma di tutti i cittadini milanesi che non accettano la negazione dei diritti umani. Da oggi parte la possibilità per tutte le cittadine e cittadini milanesi di firmare, di aggiungere il proprio volto e il proprio nome a questa diffida, per far sì che non sia più la diffida di 5 persone o del sindaco che la deve raccogliere, ma di tutti i cittadini milanesi che non accettano la negazione dei diritti umani. Le firme su Change saranno più ampie, ma poi i cittadini milanesi sono quelli che eventualmente si potranno recuperare anche dal punto di vista legale.
Questi sono alcuni dei cittadini quindi che hanno preso questa iniziativa nei confronti del sindaco. Chiara, che è un'iniziativa politica, non è che l'hanno denunciato in tribunale.
Sì, politica. Sì, sì, è un'iniziativa politica. Adesso Sala avrà 90 giorni per decidere se farsi promotore di questa richiesta, che dovrà eventualmente girare al Ministero dell'Interno. E appunto il Ministero dell'Interno poi potrebbe chiedere, diciamo, al prefetto di intervenire in questa situazione.
È bene usare il condizionale, dato cosa pensa il governo più o meno dei CPR. Possiamo immaginare che non lo farà, però questa è una speculazione mia.
Esattamente. Tra l'altro questa ispezione, questa diffida arrivano a 8 giorni dal Remigration Summit, l'evento organizzato dalla Lega previsto in Piazza Duomo il 18 di aprile. Sappiamo che ci sono stati diversi scontri politici su questo evento.
Anche dentro la maggioranza, ieri qui c'era il rappresentante di Forza Italia di Milano che diceva che loro sono contrari al remigration. Qualche piccola tensione a Milano c'è su questo?
Esattamente, e Fratelli d'Italia al momento non si è espressa più di tanto. Forza Italia ha preso, diciamo, posizione e preso le distanze da questa, da questo evento, e direi di sentire ancora le voci dei, insomma, dei, de, delle persone che oggi, appunto, degli, dei rappresentanti istituzionali che oggi hanno promosso questa diffida proprio su questo tema del Remigration Summit.
Noi non siamo qui a caso, siamo qui anche perché la richiesta al sindaco è una richiesta di porre un argine anche a questo tipo di programmazione, di orizzonte che vede questo tipo di luoghi come luoghi in cui incarcerare famiglie con minori anche per un tempo di 2 anni. Allora voi capite che l'opacità che vi descrivevano anche i colleghi in termini così lunghi anche per persone vulnerabili come possono essere i minori sono qualcosa che va al di là dei principi costituzionali, principi costituzionali che sono richiamati anche nello statuto di questa città. Per questo chiediamo al sindaco che agisca, confidiamo nel fatto che lo faccia, e se non lo farà entro i 90 giorni, quello che prevede il dispositivo della diffida, lo faremo noi con il sostegno dei cittadini e delle associazioni della società civile che già denunciano e da anni quello che accade in questo centro, che è inaccettabile.
Sul Remigration aggiungiamo una nota importante: è stata depositata e verrà discussa lunedì una mozione di tutta la maggioranza del Consiglio Comunale che dice chiaramente che nei valori della città di Milano il Remigration Summit, cioè il razzismo legalizzato e la deportazione legalizzata, non hanno nessuno spazio.
In contemporanea alla manifestazione della Lega con tutti i rappresentanti dell'estrema destra europea ci sarà una contromanifestazione a Milano organizzata dalle associazioni e dai movimenti antifascisti che si sono auto-organizzati per dare una risposta e per chiedere naturalmente che le istituzioni anche milanesi rigettino l'utilizzo di Piazza del Duomo, che vorrei ricordare è inibita a tutte le forze politiche democratiche tranne in occasione del 25 aprile. In tutte le altre circostanze Piazza del Duomo non viene assegnata per qualsivoglia manifestazione politica. In questo caso lo si fa con la Lega, è un fatto grave. A una settimana dal 25 aprile utilizzano lo stesso per della manifestazione del 25 aprile, ci sarà una contromanifestazione, ci saranno migliaia e migliaia di cittadini che si opporranno anche visivamente e visibilmente a questo spregio della Costituzione e di Milano, medaglia d'oro alla Resistenza, con la presenza di Salvini in piazza.
Siccome è stato fatto riferimento a quello che farà il Consiglio Comunale, qua siamo 3 consiglieri regionali, troviamo al contrario incredibile il fatto che il governatore di questa regione decide di partecipare a questa manifestazione razzista, e martedì credo sottolineeremo questo aspetto nella seduta che ci sarà in aula, nella quale ovviamente prenderemo quanto più possibile le distanze rispetto all'azione di Fontana, che con la sola presenza legittima un'iniziativa di carattere xenofobo e razzista.
Le voci del No Remigration Summit a Milano raccolte da Chiara Manetti. Grazie Chiara, buon lavoro. Tra
grazie
poco
a te Luigi,
regione.
Buon
e
lavoro.
Noi naturalmente l'appuntamento ce lo diamo per le 20, tra poco invece c'è Esteri.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to